Ciao ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata dell'Inspiegabile Podcast. Il tempo è una di quelle cose che tutti sappiamo cos'è finché qualcuno non ci chiede di spiegarlo, giusto? In parole semplici, è la misura delle cose che cambiano. Possiamo percepirlo come passato, presente e futuro, ma la sua natura profonda è una di quelle domande che tiene svegli filosofi e fisici durante la notte. Ed è con questa considerazione che inizierò a raccontarvi una storia che mette in discussione tutto quello che abbiamo sempre creduto sul tempo. Siete pronti a varcare il confine tra la logica e l'illogico? Ecco quindi Il viaggio nel tempo di Sergei Ponomarenko. Nel 2006, a Kiev, nel bel mezzo di una strada affollata, un uomo camminava con fare stranito. Indossava una camicia bianca, un completo elegante, ma di un modello che ricordava quelli che si usavano molti anni fa. Tuttavia, ciò che attirava maggiormente l'attenzione dei passanti era la macchina fotografica che portava al collo. Un apparecchio bianco come non se ne vedevano in giro da decenni. L'uomo si guardava attorno con aria attonita. Poi si avvicinò a un gruppetto di persone, gli chiese dove si trovasse una via in particolare e questi, all'udire il nome della strada in questione, scoppiarono a ridere prima di allontanarsi. L'uomo era sempre più confuso. Fece la stessa domanda a una donna di passaggio, ma anche lei sorrise prima di andarsene. Alla fine, due poliziotti di passaggio si avvicinarono e gli chiesero se avesse bisogno di aiuto. L'uomo gli fece la stessa identica domanda. Disse di essersi perso e di non riuscire più a trovare casa sua. All'udire il nome della via che stava cercando, i poliziotti si guardarono sbigottiti. Quella strada non esisteva più. Era stata eliminata completamente dalla città dopo la caduta dell'Unione Sovietica. «La caduta dell'URSS?» chiese l'uomo sbigottito. «Ma come? Quando sarebbe caduta l'Unione Sovietica?» Il dialogo si stava facendo sempre più strano. I due agenti iniziarono ad insospettirsi. Da un lato, credevano che l'uomo li stesse prendendo in giro. Dall'altro, che potesse essere sotto l'effetto di qualche stupefacente o mentalmente disturbato. Gli chiesero i documenti e quello che tirò fuori da una delle tasche della sua giacca fu un foglio di carta, piegato in quattro, che aveva tutta l'aria di provenire da un'altra epoca. Una volta aperto, gli agenti rimasero senza parole. Sebbene molto vecchio e ingiallito, il documento sembrava autentico, uno di quelli che venivano rilasciati negli anni 50 a Kiev. L'uomo di fronte a loro si chiamava Sergei Ponomarenko, ma la sua data di nascita, indicata sul documento, non aveva nessun senso. 16 giugno 1932. Se così fosse stato, avrebbe dovuto avere più di 70 anni. Com'era possibile? E dimostrava non più di 25. Era quello un documento falso? Uno scherzo? Per un attimo pensarono di condurre Sergei alla stazione di polizia per interrogarlo. Poi però, vedendolo realmente sconvolto e disorientato, preferirono accompagnarlo a un centro psichiatrico nelle vicinanze, in modo che potesse essere visitato da un medico. Pavlov Kutrikov, lo psichiatra che lo prese in cura, lo sottopose immediatamente ad una seduta per valutare il suo stato mentale. Sebbene Sergei indossasse abiti strani per quell'epoca, e fosse in possesso di un vecchio documento, era sicuro di poter spiegare il tutto logicamente e forse addirittura di poter aiutare l'uomo a rinsavire. Ma non sarebbe stato così semplice come pensava. Dapprima Sergei rimase in silenzio. Sembrava non sapere cosa dire in quella situazione. Era perfettamente conscio del fatto che la versione raccontata ai poliziotti poco prima non avesse nessun senso. Allo stesso tempo, non riusciva a capire cosa gli fosse veramente successo. Aveva davvero fatto un salto in avanti nel tempo di 50 anni? O era semplicemente confuso? Il dottor Kutrikov insistette. Se ha deciso di rimanere in silenzio per l'intera seduta, come crede che possa aiutarla a far chiarezza sulla situazione? E così l'uomo iniziò finalmente a parlare. Il racconto di Sergei aveva tutta l'aria di essere il prodotto di una mente disturbata o di una fervida immaginazione. Secondo la sua versione dei fatti, prima di trovarsi perduto tra le strade di Kiev, era uscito di casa per incontrare una ragazza, Valentina. Era uno dei primi appuntamenti con la giovane, quindi avrebbe pensato di portare con sé la sua macchina fotografica. Ma mentre passeggiavano per le vie della città, si sarebbe reso conto che proprio sopra di lui, nel cielo, era presente uno strano oggetto volante. Incuriosito e desideroso di documentare l'evento, avrebbe impugnato velocemente l'apparecchio fotografico che aveva al collo, rivolto il mirino verso lo strano oggetto e scattato una fotografia. Ed è a quel punto che il tutto si sarebbe fatto incomprensibile. In una frazione di secondo, Sergei si sarebbe ritrovato in una città sconosciuta. Vi erano alcuni elementi attorno a lui che riconosceva. La disposizione delle strade era quella di pochi istanti prima, ma gli edifici erano diversi. Ce n'era un numero maggiore e sembravano più moderni. La gente era vestita in modo bizzarro e nella confusione più totale avrebbe iniziato a fare domande ai passanti per capire dove si trovasse e come potesse tornare a casa. Il dottore assunse un'espressione perplessa. Quindi Sergei ebbe un'idea. Aveva ancora la sua macchina fotografica al collo e al suo interno era presente il rullino con il quale aveva scattato le fotografie quel giorno. Lo consegnò al medico, chiedendogli di farlo sviluppare per avere la prova di quanto raccontato. Ma quando lo stesso finì nelle mani del medico, l'uomo non seppe più cosa pensare. Si trattava di un rullino all'apparenza nuovo, ma il modello era decisamente antico. Non aveva mai visto uno così in precedenza. L'unica cosa da fare, a quel punto, era quella di rivolgersi a qualcuno che avesse potuto risolvere il mistero. Un esperto di fotografia, che ne riconoscesse il modello e soprattutto fosse in grado di rivelare le immagini che conteneva. L'esperto di fotografia, che venne interpellato, alla vista del rullino rimase sbigottito. A detta sua, quel particolare modello non veniva più fabbricato da moltissimo tempo, forse da prima degli anni 70. Non era neppure sicuro se fosse possibile procurarsene qualcuno, magari acquistandolo da un appassionato di collezionismo. Insomma, il fatto che Sergei lo avesse presentato come prova ed estratto dalla sua macchina fotografica era semplicemente assurdo. Ma la cosa più strana riguardava lo stato di conservazione di quel rullino. Se davvero Sergei fosse stato un semplice farsante, come si spiegava che apparisse nuovo di zecca? Da dove se l'era procurato? Fatto sta che grazie anche allo straordinario stato di conservazione della pellicola, l'esperto fotografo fu in grado di rivelare le immagini che conteneva. E le fotografie ottenute dopo averlo sviluppato lasciarono tutti a bocca aperta. Si trattava di 3 immagini in bianco e nero. In una di esse appariva Sergei con gli stessi abiti che indossava al momento del ritrovamento, la camicia bianca e il completo. In un'altra foto appariva seduto su un muretto tenendo per mano una bellissima ragazza. E nell'ultimo scatto si poteva vedere uno strano oggetto sospeso a mezz'aria nel cielo, giusto al lato di una palazzina. Era quello l'oggetto volante di cui aveva parlato nel suo racconto. L'esperto fotografo fece tutte le verifiche del caso. Controllò minuziosamente che le fotografie fossero autentiche, che l'oggetto volante non fosse stato aggiunto in un secondo momento nell'immagine. Utilizzò tutte le tecniche possibili per scartare un inganno. E il responso fu chiaro. Quello strano oggetto era davvero presente nei cieli di Kiev nel momento in cui Sergei lo catturò con la sua fotocamera. Una volta appurato quanto detto, il dottor Kutrikov ritornò nel centro di salute mentale dove era ancora ricoverato Sergei per ottenere maggiori informazioni. Quando entrò nella sua stanza, l'uomo gli fece subito una domanda. «Dottore, lei crede che potrei essere pazzo?» La risposta del medico fu chiara. «No, non vedo segni evidenti di pazzia in lei, ma ci sono alcune cose che devono essere chiarite e lo potrò fare solo con il suo aiuto». Nonostante esistessero delle prove fotografiche, lo stesso Sergei iniziò a dubitare del suo racconto, dei suoi ricordi. Era stanco, spossato e preoccupato di aver perso completamente il senno. Alla fine del colloquio con Kutrikov fu in grado di pronunciare una semplice frase. «Voglio tornare a casa». E quel desiderio sarebbe stato soddisfatto di lì a poco. Il 26 aprile del 2006, dopo 3 giorni passati nel centro psichiatrico, Sergei scomparve, senza lasciar traccia. Le telecamere di videosorveglianza del centro lo filmarono mentre entrava nella sua abitazione la sera prima. Il giorno dopo, quando l'infermiera passò a fargli visita per controllare il suo stato di salute, trovò la stanza vuota. Ora, Immaginate il livello di sicurezza di un centro di salute mentale. A parte la sorveglianza video, c'è da aggiungere che le camere venivano chiuse a chiave durante la notte per evitare possibili fughe o problemi da parte di pazienti problematici. Inoltre, tutte le finestre erano dotate di sbarre di metallo. Dove era finito Sergei? E come era riuscito a sfumarsi in quel modo? Iniziarono le indagini e l'agente di polizia, incaricato di portarle a termine, fu un certo Sergei Onoponenko, uno dei due agenti che aveva interrogato lo strano personaggio che vagava tra le strade di Kiev il giorno in cui la storia ebbe inizio. Onoponenko era forse uno dei pochi ad aver dato credito alla versione di Sergei. Si rendeva conto che quanto da lui raccontato fosse al limite della fantascienza. Ma tutta quella faccenda era troppo strana per non meritare un'analisi più approfondita. Fatto sta che dopo una lunga ricerca fu in grado di portare alla luce un documento che provava senza ombra di dubbio che nel 1960 Sergei Ponomarenko aveva fatto perdere le sue tracce a Kiev e che era stato incluso tra le persone scomparse ricercate all'epoca. Sullo stesso appareva altresì una sua fotografia, con le stesse fattezze dell'uomo che aveva incontrato sperduto tra le strade di Kiev nell'aprile del 2006. La sua ricerca negli anni 60 sarebbe però durata poco, perché nel registro appariva anche la data del suo ritrovamento, 3 giorni dopo la denuncia della sua scomparsa. In seguito, sebbene stranito, e dopo un necessario periodo di riabilitazione psichiatrica, Sergei avrebbe vissuto una vita normale, fino al 1978, anno in cui sarebbe scomparso di nuovo. L'agente di polizia era deciso a saperne di più e le successive indagini gli permisero di confermare che Valentina, la ragazza di cui Sergei aveva parlato nel suo racconto e che appariva in una delle fotografie che erano state sviluppate, si era sposata con lui una volta fatto ritorno a casa. Cercò notizie sulla donna e, contro ogni aspettativa, riuscì a scoprire che era viva e che risiedeva ancora a Kiev. Venire a conoscenza del suo indirizzo di casa fu un gioco da ragazzi. Una volta fatto, il poliziotto decise di recarsi a casa sua per fargli delle domande sull'ex marito. L'anziana, una donna gentile e a modo, accolse il poliziotto nella sua dimora, disposta a rispondere a qualsiasi domanda avesse voluto farle. Durante l'incontro, raccontò alla gente che Sergei era un uomo meraviglioso, ma fatto a modo suo, e che in numerose occasioni si era trovato al centro di accese discussioni con i suoi amici, che lo consideravano un bugiardo, un raccontastorie. Soprattutto quando affermava che nel giro di non molti anni si sarebbero usati telefoni cellulari simili a piccoli computer o il forno a microonde per cucinare. Quando poi accennava ai suoi viaggi al futuro, diveniva oggetto di crudeli burle e spesso isolato dal gruppo. Ma il momento più scioccante si verificò quando Valentina tirò fuori una fotografia da un cassetto, dietro la quale vi era scritto un messaggio. A detta sua, il marito gliel'aveva fatta avere poco prima di sparire del tutto, nel 1978. Su di essa è possibile vedere un Sergei di circa una decina d'anni più vecchio rispetto a quello che il poliziotto ricordava. Alle sue spalle un paesaggio pieno di grattacieli. Era necessario analizzarlo con maggiore attenzione per rendersi conto che si trattava di Kiev, ma una Kiev completamente diversa dall'attuale, dove spiccavano edifici e palazzi che non sono mai esistiti in quell'epoca. Dietro la foto, un messaggio. Sto bene, cercherò di tornare il prima possibile. Firmato Sergei. E poi una data. 27 aprile del 2050. La parola agli scettici. Questo caso, come potrete immaginare, fece il giro del mondo. Di fronte a delle prove così tangibili della possibilità di viaggiare nel tempo, come poter negare che questa tecnologia straordinaria sia molto di più che semplice fantascienza? Beh, l'unico modo per confermarlo o smentirlo fu investigare, analizzare con minuzia i dettagli della storia. E quando iniziarono a farlo gli scettici, le incongruenze e gli errori salirono alla superficie in pochissimo tempo. Lasciamo da parte per un momento l'aspetto inverosimile della vicenda e concentriamoci solo sulle prove irrefutabili. La prima cosa che venne scoperta è che il documento d'identità che Ponomarenko avrebbe mostrato agli agenti a Kiev non coincide in assoluto con quelli rilasciati all'epoca dalla quale in teoria proveniva. Questo è già un elemento sufficiente per mettere in dubbio tutta la storia. Ma c'è di più. Il famoso rullino fotografico, quello che secondo gli esperti sarebbe stato disponibile sul mercato solo fino agli anni 70, sarebbe stato commercializzato in realtà fino alla fine degli anni 90. Tra l'altro, procurarsene uno ai tempi in cui si sarebbe svolta la vicenda non era per nulla un'impresa difficile, ma ne erano ancora moltissimi a disposizione in commercio. E l'ultima prova, quella più evidente, è un errore grossolano visibile sulla fotografia che Valentina avrebbe presentato alla gente per dimostrare che Sergei aveva viaggiato all'anno 2050. Nel paesaggio visibile alle sue spalle appare una Kiev futuristica, piena di grattacieli. Il problema è che uno di questi grattacieli è senza ombra di dubbio l'Empire State Building di New York, e gli altri sono edifici presi a caso da diverse città, che in molti casi si ripetono sulla foto. Insomma, non si tratta nient'altro che di un'immagine elaborata con Photoshop, e in modo pessimo, direi. Insomma, la storia del viaggio al futuro di Sergei Ponomarenko è indubbiamente una delle più avvincenti, affascinanti e sotto certi punti di vista convincenti, ma rimane ancora una volta una semplice storia. Non possiamo mettere in dubbio la straordinaria fantasia di chi la fece nascere dalla sua immaginazione, ma non possiamo considerarla in assoluto reale. Quindi la mia domanda finale oggi non sarà se credete o no alla vicenda, ma cosa ne pensate di tutti quelli che a suo tempo difesero a spada tratta la sua veridicità? Sono tutti dei creduloni? Sognatori occhi aperti? Oppure questa tecnologia potrà uscire un giorno dall'ambito fantascientifico e approdare nel mondo reale? Fatemelo sapere in un commento. Inspiegabile Podcast è una serie ideata, scritta e condotta da Luca Parrella. Sound design di Matteo D'Alessandro. Ascoltala su YouTube o su tutte le piattaforme di musica e podcast.